Io sono Mirka, per chi non mi conosce, di Alchemia, e quindi stasera presentiamo il libro San sul giornalismo in Turchia. E quindi abbiamo Antonietta della casa editrice Bianche Volta e Marco Cesario, il giornalista e scrittore, che è l'autore del libro. Darei subito la parola a Antonietta, così ci illustra anche un po' la sua casa editrice e come mai la scelta anche di stampare, di pubblicare questo libro.
Grazie, grazie Mirka, grazie per averci dato questa possibilità, insomma, di fare questa, la prima presentazione di quattro in realtà, che vedrà impegnato il tour di questo libro fino a lunedì prossimo. E appunto mi chiamo Antonietta, sono la titolare della piccolissima casa editrice Bianca e Volta, nata a Udine, spostata per amore da un anno a Trieste. E questa Sansur si inserisce all'interno di una collana che è la collana Sotto la Lente, che è una delle la prima collana nata nella casa editrice. E quando ad una fiera del libro di Francoforte mi sono innamorata su un libro sulla striscia di Gaza, e so che gioco in casa anche sull'argomento perché vi
Sì.
siete attivi su molti aspetti, insomma, che andrebbero portati alla luce. Quindi insomma mi sono innamorata di questo libro sulla striscia di Gaza e ho deciso di pubblicarlo sotto questo nome di Sotto la Lente, perché volevo fissare i riflettori su quelli che erano gli argomenti di cui si trattava poco o di cui si conosceva poco, o come nel caso di Gaza, di cui si conosce qualcosa solo quando li bombardano. E è incredibile vedere come appena iniziano a bombardare la gente mi chiede il libro e appena smettono poi
Non si parla più.
non se ne parla più. Ed è agghiacciante questa cosa. Quindi ho pubblicato questo primo libro sulla striscia di Gaza e quando l'ho presentato alla Fiera del Libro di Torino, insomma, sono venuti due autori che comunque prestano servizio volontario a Gaza. Il libro era concentrato sulla loro esperienza perché erano a Gaza sotto l'operazione Piombo Fuso, per cui si sono beccati gli attacchi israeliani. Alla presentazione, un giornalista è venuto a fine presentazione, insomma, a dirmi che voleva leggere il libro, che voleva scrivere una recensione perché l'argomento lo interessava molto. Questo giornalista era Marco, ne stavo ricordando proprio prima a cena l'episodio. E quindi questo è stato il primo libro, a quale se ne sono seguiti altri. C'è un libro sugli aborigeni in Australia, poi mi sono più che altro concentrato sul Mediterraneo, tema che è caro anche a Marco, quindi con un libro su un campo profughi in Slovenia, un reportage sul Kosovo, e fino poi ad approdare a Sansur. Tra l'altro la collaborazione con Marco in realtà è cominciata al di là di questa prima recensione Sfoghi dentro Gaza sul libro sul Kosovo, Lettera medicino serbo, che era scritto in albanese, tradotto in francese, e a me serviva un traduttore dal francese. Marco lavora un dottorato in filosofia a Parigi, per cui insomma parla il francese, per cui gli ho chiesto se mi faceva questa traduzione. Poi insomma la nostra prima collaborazione vera è stato proprio questo libro, che tra l'altro abbiamo avuto anche una splendida esperienza, insomma l'abbiamo presentato insieme al Parlamento Europeo. E quindi insomma è nata questa bella collaborazione su questa collana alla quale io tengo particolarmente. Perché voglio tuttora riuscire a portare determinati argomenti ad un pubblico più ampio possibile. Il saggio è un libro che io non sono abituata a leggere, non ho le competenze storiche per poterlo leggere, però libri come quelli che ho pubblicato, della Striscia di Gaza, il reportage sul Kosovo e anche Sansur, riescono ad avere quell'apertura e quel modo così spontaneo di raccontare le cose che sono alla portata di tutti. Quindi quando un anno fa Marco mi raccontò che insomma, era ad Istanbul, gli era capitata, poi magari appunto racconterai anche come è nata l'idea, era appunto a Istanbul, si è imbattuto nell'argomento insomma della censura della stampa, mi ha presentato questo suo progetto che io ho accolto immediatamente, perché insomma era una situazione che io non conoscevo e volevo assolutamente approfondirla, e assolutamente era necessario farla. Per cui un anno fa, 2 anni fa, alla Fiera di Pisa, abbiamo proprio firmato il contratto editoriale in fiera, che è uno dei momenti più belli. E a distanza di un anno, proprio a Pisa, come per chiudere il cerchio, l'abbiamo presentato. E quindi, insomma, è un libro che poi l'abbiamo pubblicato pochi mesi prima della rivolta a Gezi Park, e quindi ancora di più è diventato importante da diffondere, perché si conosce benissimo il colore della maglietta del manifestante di Gezi Park, ma nessuno o pochissimi, soprattutto nella televisione pubblica, ha spiegato il perché e il per come, il perché quel parco era importante, il perché sono nate quelle rivolte. E sono tutte informazioni che non è così facile da reperire, e libri come questo, secondo me, ci aprono una finestra su questi episodi. E basta, ho detto già troppo, io sono troppo logorroica.
No, vedo di essere breve, anch'io di lasciare più spazio a Marco, che... Io volevo dire solo che, per esempio, il libro Sansur l'ho conosciuto proprio per caso, perché non sapevo della sua esistenza. Io stavo facendo una ricerca su internet proprio sulla situazione dei giornalisti in carcere, perché stavo finendo di scrivere il mio resoconto dopo il Kurdistan, che ero nata a marzo. E quindi cercando ho trovato un articolo di questo Marco Cesario, che aveva scritto un articolo sulla Turchia, su questo, che mi era piaciuto. Poi sono andata a vedere chi era questo Marco Cesario, anche perché per non avere delle sorprese che delle volte si possono purtroppo trovare. Poi invece ho visto che era una persona che potevo dare fiducia, ho visto che aveva scritto questo libro che mi interessava, l'ho mandato a prendere, non semplicemente, tra l'altro con un po' di difficoltà, però per fortuna è arrivato. E poi quando appunto l'ho letto e ho conosciuto anche Marco Bologna nella presentazione che hai fatto quest'estate, ho capito che in effetti questo libro era molto importante, che tutti dovrebbero leggere e dovrebbe essere proprio molto visibile in tutte le librerie che andiamo, cosa che invece in realtà questo fuori non c'è mai, purtroppo. Ed è importante perché tramite questo libro diventa la voce di tutta quella moltitudine di giornalisti, scrittori, redattori, giovani, politici, studenti che continuano, nonostante a rischio della loro vita e della loro libertà, continuano verso il loro obiettivo dove loro credono, in cui credono, ossia che si può tradurre in due parole, verità e giustizia. Questa moltitudine di uomini e donne che sono del tutto sconosciuti al mondo normale, diciamo, e che tramite questo libro, queste pagine, diventano protagonisti della storia, a loro non insaputa, perché poi hanno saputo di questo, per cui penso che gli faccia molto piacere la cosa. E il secondo motivo per cui ho trovato interessante il libro è che Marco, con questi racconti molto dettagliati sulla vita di queste persone, proprio di quello che hanno vissuto o che continuano purtroppo a vivere, e ci fa vedere la faccia della Turchia che è normalmente molto sconosciuta a tutti noi, l'altra faccia della medaglia, si può dire, perché normalmente la Turchia viene presentata come il paese all'avanguardia, giovane, democratico, tecnologico, con un'economia in forte crescita, però poi non ci dicono come i cittadini, chi ci abita, come, in quale condizione stanno e a quale prezzo devono rimanere lì. E quindi questo invece ce lo rende molto chiaro. Infatti in Turchia c'è questa censura fortissima nei confronti di chi vuole raccontare, di chi vuol dire la verità e vuole denunciare gli abusi di potere del governo di Erdogan e i rapporti del governo con la mafia, con la famosa comunità Gulen, che poi ci spiegherà esattamente cos'è, e le inchieste Ergenegon e l'inchiesta anche KCK, che a questo nome tantissime persone purtroppo sono andate a finire in carcere. Non è neanche necessario fare delle azioni eclatanti, sufficiente scrivere, parlare o scrivere una cosa anche in curdo e far riemergere il problema armeno, per esempio, che già il governo turco arriva, ti pone anche un processo, ti arresta e ti condanna come facente parte di gruppi illegali terroristici, oppure che lavori al loro fianco contro il governo turco. Infatti io qui ho anche dei numeri che sono abbastanza eclatanti per questo che vi volevo leggere. In una recente dichiarazione del ministro degli interni, in 60 anni hanno vietato più di 22.600 libri. Secondo il rapporto dell'Associazione per i diritti umani, l'IHD, 11.994 persone nel 2010 hanno subito un processo per propaganda di organizzazioni terroristiche. Nel 2011 ben 6.504 siti internet sono stati bloccati. Secondo l'agenzia di stampa Bianet, sono stati confiscati 7 quotidiani per 11 volte. Vietati o confiscati 3 libri, 9 manifesti, 2 banner e un libro è oggetto di indagine, dopo ci dirai qual è. Inoltre le autorità hanno ammonito 33 canali televisivi 41 volte e 3 volte una radio. E la polizia, sempre secondo gli HD, nel corso del 2011 ha fatto irruzione in ben 16 sedi di mass media in Turchia. Quindi un'enormità proprio. E anche il Comitato di Protezione dei Giornalisti in effetti ha detto che nel 2012 i giornalisti in carcere erano oltre 76, forse arriviamo più vicino alle 100 persone. Poi dopo i fatti di Gezi Park, tra l'altro, sono molto aumentati. Ed è nato un fenomeno per contrastare questa cosa, che purtroppo c'è anche in Italia, che è quello dell'autocensura. Perché su 1.300 testati nazionali, tra giornali, siti web, radio, così, la più della maggioranza sono diventati filogovernativi per difendersi, per paura di fronte a queste cose. E 50 fotoreporter sono stati licenziati negli ultimi mesi proprio perché il governo turco poi arriva e obbliga il caporedattore e il redattore a licenziare chi ha osato scrivere determinate cose. E quindi la situazione è molto, molto, molto pesante. E Marco, appunto, nel raccontarci proprio la vita di queste persone, di questi giornalisti, è molto chiaro e finalmente si rende anche partecipe di quello che sta succedendo lì. E il libro Sansur, volevo dire all'inizio, parte con nella prefazione con una domanda: se la Turchia diventa proprio un modello per il mondo islamico, la primavera araba. Poi viene spiegato in modo più alla fine, nell'approfondimento, con l'intervista che hai fatto a Sitio. E in effetti la Turchia, che è dal 2002 che si sta avvicinando all'Europa, che però per fortuna, dico io, le porte le ha trovate abbastanza chiuse e anche adesso non riesce a entrare. E durante le primavere arabe, che sono iniziate specialmente in Tunisia e in Egitto, dal basso, dal popolo, loro vedevano allora nella Turchia un modello da prendere come esempio di democrazia, anche se non era proprio al 100%, ma un modello da seguire. Poi però le cose sono cambiate, perché anche in Tunisia e in Egitto si è presa la piega purtroppo dei partiti islamici, e anche in Turchia nell'ultimo periodo Erdogan si è spostato abbastanza visivamente, anche perché ha messo in atto delle regole abbastanza pesanti, tipo l'astensione degli alcolici, nuove norme sulla divisa delle hostess, l'ultimo che ha tolto il veto del velo, che durava da 90 anni, da usare negli uffici pubblici e nelle università. Quindi pian pianino si sposta verso più un governo islamico che non laico, come è sempre stato abituato in Turchia. Per cui poi è subentrata la guerra in Siria. La guerra in Siria ha cambiato già tutti questi rapporti, perché prima erano amici, avevano dei buoni rapporti la Turchia e la Siria. Poi, quando è scoppiata la guerra, effettivamente lui ha aperto subito i suoi confini verso con gli oppositori. E non potendo andare verso l'Europa, lui cerca di, secondo me, da come ho letto io la storia, cerca di essere la leadership del Medio Oriente, di prendere questo in mano, anche perché infatti la sua politica è un'alleanza molto stretta con la NATO, rapporti economici e militari con Israele e una forte opposizione contro Assad. E sul suo territorio in Turchia, come in Giordania, la CIA poi addestra delle truppe ribelli, manda le armi in Siria, che prende dal Qatar, attraverso i confini della Turchia. Quindi tutto questo ha cambiato un po' le carte in tavola, quindi non diventa più, secondo me, un modello per quanto riguarda il Medio Oriente, anche se questo fa parte poi del grande disegno che ha gli Stati Uniti nel ridisegnare il Medio Oriente secondo quello che lui vuole, e la Turchia logicamente ci vuole essere dentro. E nel libro, appunto, in questo libro, oltre quello di prima, anche di questa cosa parla, quindi è molto importante anche su questo aspetto. E quindi ringrazio innanzitutto Marco perché l'ha scritto e ringrazio Antonietta sicuramente perché l'ha pubblicato, perché altrimenti non avremmo saputo.
Beh, un 80-20 però, sì, perché 80-20. Tutto farina, tutto 80 suo. A lui, tutta farina nel suo sacco, io ho accolto esatto. La sua bella idea.
E poi l'ultima cosa che volevo dire, infatti anche Marco all'epoca, che era settembre del 2011, che era già a Istanbul da vari mesi, doveva ritornare a casa. Poi l'incontro con la tua amica giornalista messicana invece ha cambiato un po' i tuoi programmi, perché lei ti ha fatto vedere quello che aveva registrato, filmato, di questa manifestazione per le strade di Istanbul di 2000 più persone con dei cartelli bianchi con le scritte in nero e rosso 200. Ed era l'iniziativa, la manifestazione per la richiesta della liberazione di Sik e l'altro,
Nedim Shener,
che erano già 200 giorni in carcere e alla fine sono stati liberati dopo un anno, e poi il processo però continua, quindi non sono proprio usciti completamente dalla cosa. E quindi lui ha preso, diciamo, la palla al balzo, perché la sua amica ha dato degli agganci per rimanere in Turchia, per poter fare ulteriori verifiche, incontrare persone in modo per capire esattamente qual è il problema, ed è nato Samsung. E per finire io volevo leggere le ultime quattro righe della chiusura del libro, perché sono troppo belle, anzi perché volevo dire un'altra cosa, la bellezza anche di questo libro, che parte il fatto di raccontare queste storie che sono pesanti e molto che fa male, perché purtroppo noi l'Europa abbiamo l'onere, il fatto di stare in silenzio, di non dire niente, e quindi siamo in parte complici anche noi, purtroppo, non personalmente, ma lo siamo. E lui in questo racconto ci parla anche descrive in un modo molto minuzioso della Turchia, di Istanbul, e sembra di esserci dentro, perché parli delle strade in salita, il ciottolato, l'aria che senti dal Bosforo, il cielo grigio, azzurro, poi forse perché io ci sono stata mi sembrava di essere lì in quel momento, quindi questo ti fa rendere il libro ancora più, anche le persone che non conoscono bene della questione della Turchia lo apprezzi molto di più, perché c'è una parte di te veramente qui dentro e tutte le altre storie, quindi questo è molto 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 valido. E infatti finisci dicendo: un fruscio di vento faceva vibrare debolmente la candela che avevo acceso per rischiarare quell'angolo di mondo. Guardavo i miei libri, i fogli, i post-it sul muro, una foto stampata di Zeynep Kuray con la scritta Libertà. Volevo addormentarmi, ma temevo che gli incubi dei mesi passati riemergessero dai meandri sinuosi del mio inconscio. Mentre scrutavo pensieroso le cime nere delle colline attraverso i vetri della finestra, capì che avrei trovato pace soltanto raccontando ad altri questa storia. Allora, per la prima volta dopo mesi, mi addormentai profondamente e sognai. E questo infatti ho osato usare il tuo libro tra le sottolineature.
Vorrei che tutti i libri fossero così.
Così.
Sì, perché vuol dire che sono stati...
Sì, infatti lui un po' mi sgrida, però non potevo fare altro che così. Quindi consiglio a tutti veramente di leggerlo, un libro molto molto importante.
È una ragione di causa la mia disabilità, perché dopo quando lo leggo io devo leggere in mezzo a tutti i suoi simboli.
Ah, ma infatti noi a casa abbiamo libri doppi.
Vedi?
Perché neanch'io, io non esiste, che sottolineo assolutamente, e quindi i libri devono essere doppi, non c'è verso. Dovresti leggerlo prima tu e poi passarli a lei.
Esatto, perché dopo io faccio i richiami, perché io so dopo che vado a leggere questi, perché sono le cose importanti, che però sono quasi tutte le pagine così, quindi vuol dire che sono tutte cose molto importanti e significative. Quindi adesso passo la parola a Marco, che ci può...
Intanto grazie di questa bellissima sintesi del libro, che coglie un po' tutte le problematiche principali. Diciamo, il testo è nato, come diceva prima Antonietta, in un contesto completamente diverso, nel senso che io ero in Turchia per tutt'altro, ero stato invitato a una conferenza di filosofia e dunque mi ritrovai a Istanbul per la prima volta, attraversare questa città, questo luogo fisico ma anche spirituale attraversato da tante diversità e tante sensibilità, quindi mi colpì subito la città e insomma rimasi un po' di tempo, più del previsto. E in quel contesto appunto l'incontro con Francina Islas Villanueva, che è una giornalista messicana con la quale ho fatto diversi reportage anche nel Mediterraneo, per esempio sull'immigrazione illegale tra il Marocco e la Spagna, siamo andati a Tarifa, a Tangeri e abbiamo seguito un po' il cammino dei migranti dalle zone subsahariane fino all'Europa, insomma le fortezze Europa, infatti chiamiamo questo reportage, insomma ci ritrovavamo insieme a Istanbul, quindi abbiamo già avuto questo tipo di collaborazione. Poi lei tra l'altro lì sarebbe partita dopo poco, invece io rimasi proprio perché mi interessai alla questione dei giornalisti che appunto, come ricordavi tu giustamente prima, si parla molto della Turchia all'epoca, soprattutto adesso se ne parla di più perché Gezi Park ha aperto un po' le prospettive, le porte, insomma, e quindi insomma è diventata più di dominio pubblico, diciamo, come argomento. Prima si parlava della Turchia, soprattutto i media ne parlavano riguardo all'ingresso all'Unione Europea e le difficoltà, il cammino tortuoso per entrare in Europa e quindi insomma i risvolti poi di questa, della politica di Erdogan, che comunque ha potuto beneficiare di una crescita economica molto importante, che in realtà le basi di questa crescita sono state poste prima, però lui ha saputo comunque grazie a questi centri industriali cosiddette tigri anatoliche trasformare questo paese in un'economia emergente che traina insomma l'economia anche mondiale insieme a altri paesi come il Brasile, la Russia eccetera. E dunque in questo contesto però era difficile poi andare a vedere quelle che sono le contraddizioni di un paese che si presenta in certi suoi aspetti, per esempio in Turchia, a Istanbul soprattutto, pieno di contraddizioni, perché da un lato si vede questa volontà di avvicinarsi all'Europa, quindi questo europeismo, soprattutto nelle intelligenze, un po' nella borghesia kemalista eccetera, e dall'altro anche queste tendenze oscurantiste eccetera, quindi che lottano indubbiamente con l'AKP, che ormai in sella al 2002, diciamo che le forze più reazionarie, ricordo la mia intervista a Doğan Özgünen, che è un giornalista che è stato redattore capo di uno dei più grandi giornali della sinistra turca, che ho incontrato, con cui ho parlato, lui via Bruxelles, è fuggito in esilio perché appunto per la sua attività giornalistica con sua moglie, e poi ha fondato un'agenzia di stampa alternativa per poter raccontare quello che succede realmente in Turchia, perché la maggior parte dei media orbitano attorno al potere, soprattutto perché i gruppi dei media sono, diciamo, controllati e i giornalisti, come ricordava prima Mirka, non hanno possibilità realmente di raccontare i fatti così come sono, perché vengono licenziati, vengono minacciati, alcuni sono stati anche uccisi, come Rand Dink, giornalista turco-armeno, ma anche negli anni 90 Mumju e altri giornalisti, minacciati in continuazione oppure vengono licenziati. Quindi a quel punto scatta, diciamo, come diceva Mirka prima, l'autocensura, nel senso non parlo più per paura di perdere il lavoro, quindi mi autocensuro. Quindi questa situazione della stampa molto molto difficile. E il mio reportage è iniziato proprio dalla storia di Ahmet Çiçek e Nedim Şener, questi due giornalisti di investigazione, che Ahmet Çiçek aveva scritto un libro che si chiama L'esercito dell'imam, lui aveva già fatto diverse inchieste sui rapporti tra il governo turco e questi complotti che negli anni 80 e 90 hanno portato all'uccisione, agli attentati di dinamitardi di diverse persone, e quindi hanno un po' costellato di sangue la storia della Turchia tra gli anni 80 e gli anni 90. Ahmet Çiçek aveva scritto questo libro che tra l'altro fu confiscato proprio qualche giorno prima di essere pubblicato, quindi non riuscì a pubblicarlo. Fortunatamente spedì questa copia su internet ad un collega degli Stati Uniti che la fece circolare, appunto circolò su internet, e poi ci fu un evento bellissimo qualche mese dopo alla Fiera del Libro di Istanbul, di un centinaio di trascrittori, intellettuali, giornalisti decisero di firmare e di creare, diciamo, una casa editrice indipendente, tra virgolette, per pubblicare il libro e far leggere a tutti questo testo, che parla appunto dell'infiltrazione della comunità Gulen, che è la comunità che fa capo a questo imam predicatore molto potente oggi, che si è autoesiliato negli Stati Uniti, vive in Pennsylvania nel 99, tra l'altro in un compound praticamente protetto all'FBI, dove non ti puoi neanche avvicinare per chiedere praticamente appuntamento, cioè come peggio che chiedere appuntamento al presidente degli Stati Uniti. Insomma, ha creato una comunità musulmana globale, transnazionale, che controlla tutta una serie di scuole, di istituti religiosi, non solo in Turchia, ma un po' ovunque nel mondo, soprattutto nei paesi turcofoni, e quindi che in Turchia ovviamente è una potenza non indifferente, sulla quale si è basato anche il successo politico dell'AKP. E dunque ha scritto questo libro denunciando il fatto che la polizia, la magistratura è stata infiltrata da questa setta, che tra l'altro si serve tutte queste case di luce, Dershan, scuole private, eccetera, per iniziare la società ad una forma di moralismo, anche di costumi, quindi tradendo, diciamo, quel laicismo tipico della Costituzione turca, e tradendo i principi sui quali è basata, insomma, la storia della Turchia, della Repubblica Turca, e cercando di trasformare, diciamo, la Turchia in un, non dico un califfato, ma quasi, insomma. Del resto Fethullah Gulen fuggì negli Stati Uniti proprio per evitare di incorrere in un processo per aver attentato alla laicità dello Stato e per aver cercato di instaurare una teocrazia islamica in Turchia. Quindi poi, tra l'altro, il suo processo andò bene, tra virgolette, nel senso fu scagionato, intanto avevano cambiato alcune leggine, insomma, questo ricorda anche un po' eventi nostrani, e quindi è riuscito, diciamo, a cavarsela, però fondamentalmente ha continuato dagli Stati Uniti a dirigere un po' la politica turca. Del resto l'AKP è riuscito, diciamo, a basarsi anche su tutta questa serie di relazioni, di reti costruite da questa comunità Gulen per prendere il potere e poi per inaugurare, diciamo, un decennio di potere sans partage, no? Come si dice, senza proprio condivisione, diciamo, senza partecipazione. Del resto Gezi Park ne è stato la riprova, nel senso che i giovani si sono voluti riappropriare gli spazi politici, dello spazio pubblico che non era più presente, nel senso l'AKP continua oggi, per esempio, a dettare regole di vita morale sul vestimentario delle donne, sull'alcol che non deve essere bevuto tra le 22 e le 5 del mattino, cioè tutta una serie di cose che un governo non si sognerebbe mai di fare, insomma. Quindi diciamo c'è una visione ideologica della società, una visione ideologica in cui in questo caso la religione islamica, l'Islam, viene utilizzato per manipolare, per controllare la società. Del resto ci sono dei dati insomma, che non lasciano adito a dubbi, nel senso che in Turchia ci sono 83.000 moschee, più che in Iran, quindi sono quadruplicate con la AKP. Sono quadruplicate, ci sono però un medico, ci sono 60.000 imam, insomma i rapporti sono proprio completamente sproporzionati. Il Ministero degli Affari Religiosi, il Dianet, quello che alcuni giornalisti con cui ho parlato chiamano l'elefante, è un ministero che ha un budget che corrisponde a 22 ministeri o diverse università, eccetera, insomma un budget pazzesco con un diciamo personale incredibile. E questo dimostra il fatto che insomma la AKP ha voluto proprio fondare il suo potere sul controllo della società utilizzando quindi la religione islamica, come è successo poi alla fine, volendo, come sta succedendo oggi in realtà nelle primavere arabe, in Tunisia, in Egitto. Abbiamo visto che queste rivoluzioni, che inizialmente erano trasversali, partivano dal basso, dai giovani, dagli intellettuali, eccetera, sono diventate, insomma, sono state diciamo ribaltate, e adesso ci troviamo di fronte in Tunisia, in Egitto no, è stato ribaltato anche Morsi, però in Tunisia per esempio il salafismo nelle periferie di Tunisi insomma è una realtà. Infatti a Parigi proprio incontrai una famosa regista tunisina, Nadia El Fanni, che mi ha raccontato insomma un po' come la vita a Tunisi oggi, cioè dopo la rivoluzione in realtà il paese è ancora più conservatore di prima. Oggi in Turchia quindi c'è questo pericolo e che va avanti, perché in realtà non si è, dopo Gezi purtroppo c'è una repressione pazzesca, bisogna dirlo, la situazione non è migliorata, la società civile si è risvegliata, ne parlavo oggi con un collega francese che ho incontrato per caso sul treno, del fatto che per esempio è stato fondato un nuovo partito, Partito del Popolo, Repubblicano del Popolo, che ha diciamo convogliato le forze della sinistra, i curdi, cioè, quindi ci sono dei movimenti, soprattutto la gente è scesa in piazza, si sono create associazioni, sicuramente le assemblee permanenti nei parchi, come quello di Beşiktaş, nel parco, insomma, è stato uno dei più importanti. E, però nonostante questo, dopo appunto il sussulto iniziale, diciamo, la stampa soprattutto è stata azzerata, così come tutta la società. Diciamo che durante Gezi Park già la gente che guardava quello che accadeva si è resa conto un po' di quello che stava succedendo, semplicemente prendendo per esempio le immagini di CNN Turk oppure di CNN che era appunto americana, faceva vedere due immagini diverse, insomma da un lato un documentario con i pinguini, dall'altro invece una piazza in fiamme, diciamo. Quindi ecco, anche durante le rivolte di Gezi Park il dissenso è stato completamente oscurato, c'è stato un oscuramento da parte dei media, e anche da questo punto di vista per esempio non c'è un'intervista, l'ho fatto sull'inchiesta, bisognerebbe aggiornarlo, il libro, a Ezra Arslan, che tra l'altro ho intervistato in questo libro, che lei è specialista dei media alla Bilgi University, mi ha detto di come anche la percezione dell'oscuramento dei media da parte dei giornalisti stessi è stata traumatica, cioè noi stessi non facciamo più il nostro mestiere, non siamo più in grado, Twitter ha completamente rimpiazzato, infatti poi il nemico principale numero uno per Erdogan a un certo punto è stato Twitter, perché diciamo le informazioni passavano attraverso tutta una serie di canali non convenzionali, i giornali e i media tacevano su ciò che accadeva, e quindi di conseguenza i giornalisti, cose prima impensabili, alcuni giornalisti di NTV per esempio hanno iniziato a distaccarsi a esprimere un dissenso anche all'interno di quel mondo ovattato dei media che è stato comunque fondamentalmente oppresso, insomma, e quindi si capisce anche questo tipo di oppressione, però appunto c'è stata anche una presa di coscienza da parte dei giornalisti, la maggior parte di loro come AMC, Nedim Şener o altri giornali, perché poi bisogna dire che in Turchia ti arrestano se sei giornalista, se parli di genocidio armeno, e quindi insomma è ancora tabù, nonostante il fatto se ne parli un po' di più, alcuni editori come per esempio Zara Kolu fu il primo a pubblicare dei libri sul genocidio armeno e insomma hanno subito condanne pesanti, pecuniarie, ma anche di prigione, diciamo, pene detentive, oppure se semplicemente dici ciò che accade in Kurdistan, diciamo anche alcuni giornalisti che facevano il loro mestiere, diciamo riprendevano, scrivono reportage sulle proteste oppure sugli abusi dell'esercito turco nei confronti appunto di manifestazioni assolutamente pacifiche che rivendicano l'identità turca, curda, i giornalisti che facevano un semplice reportage arido venivano considerati immediatamente, a causa della legge sull'antiterrorismo, membri di organizzazioni terroriste, eccetera, oppure affiliati al PKK, infatti c'è il cappello del KGK, diciamo l'Unione delle Comunità del Kurdistan, dentro il quale è un calderone insomma enorme in cui ci sono centinaia di persone implicate, chiunque scrive di Kurdistan prima o poi va a finire là dentro e viene accusato di essere un membro di un'organizzazione terroristica illegale. E ci sono, e poi ovviamente tutti quei giornalisti come Ahmed Cheek e Nedim Shener, che poi ho incontrato dopo, che hanno invece scritto su tutti questi complotti ultranazionalisti che dovrebbero appunto capovolgere, dovrebbero insomma, avrebbero tentato, diciamo, di decapitare il governo dell'AKP, ma in realtà sono dentro ci sono altre forze, insomma, tutti, per esempio Ahmed Cheek è un paradosso, perché lui ha scritto un libro, e poi ha scritto diversi reportage proprio su Ergenekon, questa organizzazione terroristica ultranazionalista. Lui, che è socialista, diceva: non è possibile, cioè io non posso far parte di questa rete ultranazionalista fatta anche di lupi grigi, gente di estrema destra. Dice: io non posso, cioè, come è possibile che mi accusate di questo? Semplicemente io con il mio libro, io con i miei reportage faccio capire chi c'è dietro. E invece paradossalmente è stato accusato di essere parte di quella, cioè colui che ha fatto conoscere, diciamo, questo che ha scoperchiato il calderone Ergenekon, come anche Nedim Shener, che invece ha scritto Il Venerdì Rosso, chi ha spezzato la penna di Randink, ha scritto la storia, appunto, ha ricostruito un po' il processo controverso appunto in merito all'assassinio del giornalista turco armeno Randink, che fu assassinato il 2007, il 19 gennaio 2007, davanti alla sede del suo giornale Agos, che è un settimanale bilingue turco armeno. Fu assassinato perché fondamentalmente Randink parlava, appunto, cercava di spezzare il tabù sul genocidio armeno, e cercava anche una sponda da parte del governo per riuscire a parlare apertamente di questo problema. Fondamentalmente Randink è stato minacciato più volte dai lupi grigi: ti spezzeremo le mani, ha avuto tante diciamo minacce, e addirittura a un certo punto gli hanno tolto la scorta, e poi qualche tempo dopo è stato assassinato. Quindi Nedim Shener ha ricostruito tutte le storture di questo processo, il fatto che la polizia e i servizi segreti hanno non solo non hanno passato informazioni, non hanno che c'era un complotto nei confronti di Randink, non solo non le hanno considerate, le hanno proprio oscurate. Quindi c'è proprio veramente una volontà di togliere di mezzo il giornalista, che era un giornalista scomodo. E quindi Shener, in questo libro Verdi Rosso, parla appunto di questi personaggi della polizia oscuri che hanno occultato tutta una serie di carte e documenti confidenziali, che in realtà appunto facevano capire chiaramente che c'era una volontà di uccidere il giornalista. Non solo, Nedim Shener, per aver scritto questo libro, è stato arrestato. Il capo della polizia, che era insomma citato anche nel libro, dopo addirittura ha avuto anche una promozione, insomma, una cosa completamente assurda, mentre cioè, dovevano arrestarlo per quello che sicuramente aveva gravi responsabilità. Quindi ecco, questo dimostra un po' quello che è la situazione in Turchia, dove chiunque si avvicini un po' alla verità, cerca di raccontare la verità, viene sistematicamente tagliato fuori fisicamente oppure dal punto di vista professionale. Ci sono giornalisti come Hasan Cemal, che ha scritto per esempio dei pourparlers tra i deputati del BDP e Öcalan, eccetera, questo incontro, perché giustamente diceva: se c'è un processo di pace in corso, tutte l'opinione pubblica lo deve sapere, tutte le parti, i partiti politici, perché deve essere fatta una cosa all'insaputa del resto della società, eccetera. E per questo è stato tagliato fuori, e altri giornalisti. Tra l'altro, da Gezi Park in poi c'è stata una recrudescenza della censura. Diversi, come ricordava Mirka prima, giornalisti sono stati allontanati, licenziati oppure costretti, sono stati passati ad altre redazioni meno importanti, diciamo. E quindi c'è una volontà proprio di non far passare le informazioni, di non far passare la verità dei fatti. Oggi, quindi, quello che questo libro forse ha ancora più valore adesso, che è finita un po' la bolla di Gezi Park, ha fatto anche sognare tanto noi qui e in Europa, un po' tutti, sicuramente è stato un movimento bellissimo, fortissimo, uno dei più grandi di tutta la storia turca. Però adesso che è finita, diciamo, la parte più effervescente, la repressione continua in maniera più silenziosa, i media in Occidente tacciono, non si parla più di quello che succede in Turchia, se ne parla poco, soltanto quando scappa il morto, quando c'è la grossa manifestazione, quando c'è la polizia e ci sono i famosi toma in fiamme, eccetera. Allora, fin quando non c'è appunto questa attenzione dei media un po' morbosa, non si parla della situazione interna della Turchia, cosa che invece i giornalisti continuano a fare. Io ho avuto la fortuna di parlare di alcuni giornalisti come Ahmet Çiçek, Zeynep Uray, che invece è giornalista turco-curda, che tra l'altro non può lasciare la Turchia perché ha un processo a carico, e ho avuto la fortuna di vederli ora che sono andato in Turchia ultimamente liberi. Erano tutti arrestati, anche Ragıp Zarakoğlu, che è un editore pioniere, un po' come Antonietta, però nel suo campo, diciamo, è più difficile farlo in Turchia, perché lui ha cercato di ha pubblicato memorie, per esempio, di deputati che sono stati in prigione, oppure sul genocidio armeno, oppure sulle minoranze greche, eccetera, quindi ha sempre avuto sanzioni pesanti, eccetera, è arrestato ed è stato liberato poi poco prima, un mesetto prima circa dell'inizio della rivolta di Gezi Park. Zeynep invece fu arrestata in una retata pazzesca, nel senso, io ero in Turchia prima di ricordare il numero dei giornalisti, a un certo punto nel dicembre del 2011 c'erano 105 giornalisti in prigione, 105, una cosa spaventosa. Ancora oggi la Turchia detiene il numero più alto,
più della Cina,
sì, più della Cina e dell'Iran, ci sono attualmente 67, e all'epoca erano 105, ci fu una retata sempre nell'ambito delle inchieste del KGK, dell'Unione Comunità del Kurdistan, furono arrestati diversi giornalisti, editori, e una retata pazzesca in tutta la Turchia, e io ero lì e quindi ho assistito direttamente a tutte queste cose, rimasi scioccato, insomma, un paese appunto che si avvicinava all'Europa potesse fare una cosa del genere, quindi fare retate a tappeto della stampa. E poi Ahmet Çiçek, che ho incontrato finalmente, ho potuto dargli anche una copia del libro perché tutto è nato grazie a lui, ho incontrato sua moglie, all'epoca era spaventata, mi ricordo quando la incontrai, perché non credeva che io fossi un giornalista italiano, pensava che io fossi inviato chissà da chi, perché comunque il processo a carico del marito continuava, e quindi qualunque cosa le potesse dire poteva aggravare la situazione del marito, quindi aveva paura di parlare. Poi grazie all'intercessione di una mia collega di CNN Turk, insomma, si è fidata e ho potuto raccontare la storia, perché mi ha passato tutto il materiale, gli stralci del processo che io poi ho sintetizzato, perché erano tanto tanto materiale. C'erano anche alcune conversazioni quasi grottesche tra il procuratore e Ahmet Çiçek, quindi in cui praticamente non gli facevano manco domande, praticamente gli imputavano tutta una serie di cose e lui rispondeva in maniera anche ironica a volte. E poi il suo libro, che è stato ritrovato, che lui non ha mai pubblicato, il suo testo in formato doc 00 Kitap, che significa 00 libro, l'aveva chiamato così ma non l'aveva ancora terminato, è stato ritrovato nelle redazioni, una serie di computer e di redazioni di giornali come quella di Oda TV. Il procuratore chiedeva a come mai avesse inviato, perché chi aveva ordinato di scrivere questo libro. Ovviamente lui cadeva alle nuvole, diceva: io non so, io non ho mai spedito a nessuno questo testo. Quindi poi tutta una serie di commissioni indipendenti, non quelle fatte dallo Stato, hanno dimostrato, diciamo, che attraverso tutta una serie di virus è stato piratato il computer del giornalista, e sono state spedite queste copie a vari giornali, ma in realtà non era stato lui, era soltanto per, insomma, trovare il pretesto per arrestarlo. E quindi è veramente difficile, lui raccontava anche questo, iniziano a colpirti in un modo, poi producono prove ad hoc e ti mettono dentro facilmente, anche perché la legislazione lo permette. Prima c'erano i tribunali speciali, adesso li hanno tolti di mezzo, però comunque la legge sull'antiterrorismo creata all'epoca della guerra turco-curda oggi semina vittime da tutte le parti. È facile far passare un giornalista per appartenente a un'organizzazione illegale, un'organizzazione terroristica armata, è molto facile. E poi le lungaggini della giustizia turca, le cosiddette detenzioni preventive, che durano anche 1, 2, 3 anni o 6 anni, cioè nel senso, tu stai 6 anni in prigione mentre il tuo processo non è ancora finito, ma a un certo punto ti liberano, intanto però tu non fai più il giornalista. Ecco quello che mi diceva anche Ezra Arslan in un'intervista qui, mi diceva: prima i giornalisti li ammazzavano, adesso li mettono in prigione, pene detentive, non necessariamente cioè non c'è una colpevolezza alla fine, magari vengono scagionati, però 2 o 3 anni li passano comunque in prigione, lontano dai dossier caldi, e quindi alla fine lo scopo, che è quello di non far passare una serie di informazioni, è completamente raggiunto. Quindi ecco, come si vede, poi la censura, diciamo, si muove su più ambiti, su più livelli, su più piani, quindi è veramente difficile debellarla. E quando il vecchio giornalista Niazi Dalangi, che ho conosciuto, che oggi diciamo insegna giornalismo in inglese alla Bilghi, mi raccontava dell'epoca in cui c'erano i militari, diceva prima, paradossalmente era più facile, non potevi dire certe cose, per dire Ocalan dovevi dire criminale sanguinario, già dovevi scrivere prima criminale sanguinario, altrimenti, ma a parte tutta questa roba. Ovviamente il suo è un discorso ovviamente paradossale, però diceva si sapeva cosa si poteva e cosa non si poteva scrivere, invece oggi è molto più difficile, le frontiere sono molto più nebbiose, diciamo, quindi è più difficile per un giornalista sapere cosa si può scrivere, cosa non si può scrivere, soprattutto cosa può rischiare il giornalista, cosa fa rischiare all'editore, al proprio caporedattore, eccetera, perché vengono appunto, diciamo, spaventati dalla base fino al vertice, quindi difficile fare vero giornalismo. E quindi nella lettera di Amitcik dalla prigione dice: per me fare giornalismo è essere gli occhi per il cieco, la lingua per il muto, cioè, delle parole forti che mi ricordavano un po' le parole di Pasolini negli anni 70, cioè, nel senso, prima che lo uccidessero, insomma, ecco, mi ricordava quella forza lì. Nel senso, quella forza dirompente, rivoluzionaria, alla fine uno si dimentica cos'è il giornalista nella sua funzione anche intellettuale civile, che deve poter intervenire nella società e dire quello che non va, e quindi senza dover essere minacciato. Adesso in Italia vediamo che
Sì.
non è tanto diverso, c'è un altro tipo di censura, però insomma, queste persone che io delineo in questo libro, che sono persone, appunto, io non dico personaggi perché sono
Persone.
persone, hanno un profilo, un rilievo forte che mi ricorda un po' l'Italia come era prima, quando ancora veramente, perché oggi insomma è più difficile, c'è un appiattimento totale, invece lì veramente questi sono coraggiosi, si fanno arrestare, però dicono quello che succede. Probabilmente non sono tutti eroi, e molti rifiutano, e per riuscire a sopravvivere.
Non può però essere un crimine, no?
No,
Cioè, il fatto di non essere un
no.
eroe non è un crimine, eppure in questo momento di fronte a questi giornalisti così coraggiosi sembra quasi che l'autocensura sia uno dei crimini peggiori, invece è un'ulteriore violenza.
Sì, violenza inflitta a se
È inflitta a se
stesso.
stesso,
Sì,
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 non
sì.
è una
Perciò ti dicevo, il
pigliatteria,
fatto
diventa
di
un...
rivedere la percezione che i giornalisti hanno avuto del proprio silenzio. Penso sia stato ancora più traumatico
Sì,
del silenzio stesso che gli è stato imposto, che si autoimpongono. Vedere dall'esterno altri giornali oppure su Twitter passare informazioni e loro non le passano. Infatti, alcuni giornalisti a un certo punto hanno detto basta, io non posso più perché
certo.
non sono più un giornalista,
No,
ripeto il
sì.
mantra del governo, quindi non dico più ciò che succede. Quindi diventa ancora più grave. Perciò è stato importante il movimento di Gezi Park. Oggi però c'è il pericolo che appunto tutto questo venga messo a tacere, che si ritorni alla situazione iniziale. Infatti io vedo, adesso torno in Turchia a breve, mi renderò conto da vicino, però vedo un ritorno, un giro di vite, una repressione, proprio come all'epoca in cui ero lì, nel dicembre del 2011, eccetera, 2011 e 2012, in cui c'è stata una situazione forse più nera della storia del giornalismo in Turchia, ma oggi non è tanto diverso perché appunto oltre 50 giornalisti sono stati obbligati a lasciare la propria posizione, ci sono centinaia di processi contro la stampa, bisogna dire che la maggior parte sono curdi, però ci sono anche quelli che scrivono di Ergenekon, ci sono altri che vengono, diciamo, accusati di appartenere a organizzazioni terroristiche, cioè, insomma, c'è tutta una serie e violenze di ogni tipo. Quindi ultimamente anche un giornalista olandese è stato non l'hanno arrestato, ovviamente non lo fanno, però si è presentato più volte all'aeroporto, la polizia l'ha bloccato 2-3 ore, quindi gli hanno reso la visita difficile, e quindi Amnesty poi ne ha parlato anche di questa cosa, e quindi insomma secondo me la situazione va monitorata, e quindi credo che, perché la democrazia, la democraticità di un paese secondo me si misura attraverso il grado di libertà di stampa.
Infatti anche la famosa frase di Voltaire che diceva: non fatemi vedere i palazzi, ma fatemi vedere le vostre carceri, che è la misura della civiltà di quel popolo. Quindi se vediamo le carceri turche vediamo già il grado di civiltà, perché le carceri tipo F che hanno messo in funzione per i politici, per i curdi, tutto come vivono e come stanno.
Le prigioni per reati legati al terrorismo, tra l'altro in queste prigioni in mezzo a criminali e gente veramente
con torture,
ci sono ritrovati giornalisti, scrittori nell'isolamento. Amici che è stato in isolamento, anche Yurdakul, l'altro scrittore, io incontrai la figlia a Parigi e mi ha raccontato un po' di suo padre, quello che gli raccontava, diceva, addirittura negli anni 70 le prigioni erano meglio, insomma, chiaramente buttavano tutti dentro, loro cantavano, suonavano, eccetera.
Dice,
l'isolamento totale, oltre alla tortura, la pratica della tortura, la prigione di Arbaj, che era conosciuta come l'inferno, su cui si è basata anche la storia di Fuga di Mezzanotte, di Alan Parker, è basato proprio sulla prigione su storie legate alla prigione di Arbaj, raccontate da Mehdi Zana in un libro che tra l'altro è stato pubblicato da Zarakolu, che per quel libro ha subito, cioè è tutta una cosa proprio pazzesca, e in cui racconta delle torture ai genitali, i cani, cioè li gettavano negli escrementi,
la famosa doccia
con
bagno,
i topi, insomma cose proprio veramente terribili, cioè,
e dire che le carceri F hanno avuto l'ok, il beneplacito dell'Europa,
dell'Europa.
Cioè, quindi l'Europa colpevole ovviamente di portare avanti questo stato di cose.
Rispetto a questa cosa dell'Europa, quando è stato presentato il libro a Bruxelles, com'è stata la reazione? Cioè, avete avuto contatti con organizzazioni anche politiche?
No, non abbiamo presentato questo libro. Abbiamo presentato il libro sul Kosovo, perché l'autore era
kosovaro, che è morto.
Kosovaro d'origine, esiliato poi a Bruxelles, e lì appunto lavorava come diplomatico al Parlamento europeo. Quindi insomma.
No, infatti avremmo voluto presentare.
Questo
perché
bisogna presentarlo.
Ma molte persone mi dicevano.
Ero curioso di capire.
Tradurlo in francese, cioè qualcosa, far passare anche il messaggio a livello europeo, perché me lo ricordava anche Doğan Özgüden, questo giornalista turco, diceva che appunto in ambito europeo. Di far passare il messaggio, perché
per tradurlo in francese
sarebbe un'idea per aprire un po' la
mi viene da dire che una cosa importante potrebbe essere quella di riuscire a organizzare un incontro fra gli ordini dei giornalisti europei, cioè provare a organizzare
fatto
anche su questa cosa qui niente
fatto in primavera. In Senato è stato fatto, la Federazione della Stampa Italiana.
Sì, ho visto, hanno fatto.
E Federazione della Stampa Europea, e con la denuncia di 100 giornalisti in carcere, un centinaio, all'inizio dell'anno, credo sia stato febbraio, marzo, prima che finisse la legislatura è stato fatto.
E non ha portato.
Io ho partecipato. Ma c'è stata una reazione da parte della stampa italiana, dei mass media, di sorpresa, scandalo, mai più. Dopodiché non è successo assolutamente nulla.
Penso che i poteri in gioco siano.
Sì, no, la Turchia è un partner commerciale troppo importante.
Il presidente, come saprete,
cadere.
L'ex presidente della Federazione della Stampa adesso è il portavoce della
Boldrini. Ma io tra l'altro l'avevo incontrato e gli presentai il libro, e lui conosceva alcuni giornalisti turchi che erano stati imprigionati, erano stati liberati, eccetera. Gli parlai del libro, gli diede anche una copia, lui disse che avrebbe organizzato. me lo disse proprio il giorno prima poi di presentarsi come, e mi è sembrato proprio strano, dice quasi che mi volesse prendere in giro, non lo so, non ho capito, però non ho più, cioè lui mi disse che avrebbe organizzato, ti ricordi, te lo dissi, una cosa a Roma con la Federazione Nazionale Stampa Italiana, l'ambasciata, cioè insomma una serie di persone, poi non ha fatto niente. Quasi mi è sembrato che volesse accontentarmi, così il contentino, perché poi pochi giorni dopo è diventato il portavoce della Boldrini, quindi non avrebbe potuto assolutamente presenziare. Allora perché mi ha detto quella cosa? Guarda, mi ha lasciato proprio una sensazione proprio, di, proprio tipica dell'Italia, proprio, cioè, non lo so, cioè, a che scopo? E poi io, no, poi ho scritto varie volte.
Sono successe delle cose che non si sanno, non sono conosciute, ma sono successe cose gravi a proposito anche della censura italiana nei confronti delle tematiche legate alla Turchia, alla democratizzazione della Turchia. Ne so di storie, perché poi Gad Lerner conduceva questa trasmissione L'Infedele, no?
Sì.
E in una trasmissione ha invitato la moglie di Marco Ansaldo, che è turca, che è una giornalista turca. Marco Ansaldo scriveva su Repubblica, era solo lui che scriveva di Turchia.
Sulla Turchia, e poi tra l'altro in maniera, cioè, di scrivere.
Erano illeggibili le cose, poi.
No, poi di un pressappochismo, proprio delle banalità. Proprio
invitata a questa trasmissione dove si parlava di Turchia e del Medio Oriente, questa giornalista turca, di cui non so, non ricordo il nome, e David Ilara, la responsabile dell'associazione Europa Levante, kurda. La giornalista turca ha detto: se c'è lei,
io non vengo.
E Gad Lerner ha detto: con la nostra amica Evi, statene a casa. Quindi questo è anche poi il riflesso di una censura e di una repressione violentissima che c'è in Turchia. Però voglio dire, anche noi stiamo facendo la nostra parte.
Sì, infatti.
Quando c'è stata l'apertura della rassegna cinematografica, sempre a Roma all'inizio dell'anno, una serie di film sulla Turchia, venne questa giornalista di Rai News, che fece un po' la presentazione della rassegna, e anche lì fu preso un impegno da parte della redazione di approfondire, di... L'unica cosa che è stata fatta è stata di mandare in onda alle 3 di notte un documentario sul Kurdistan. È stato, si era presa l'impegno di approfondire, erano le 3 di notte, perché mi è arrivato il messaggino stanotte.
Stanotte c'è. E quindi...
No, c'è stato un oscuramento proprio. A parte che solo qui certi canali, la stampa,
a un certo punto
è uscito
l'Italia,
è uscita quella cosa, il numero sull'IMES, rimasi sconvolto perché andai alla presentazione di questo numero sull'IMES, sulla Turchia, tra i vari interventi c'era anche quello di un certo Giuseppe Mancini, che praticamente è uno che perticava in lodi alla HP. Io mi attaccò, non solo me, attaccò Alberto Tetta dell'Osservatorio Balcani e Caucaso, anche la stessa Ottaviani e chiunque scrivesse di Turchia, accusandoci di far parte di un fantomatico movimento anti-HP, ultra kemalisti ci chiamava, eccetera, tutta una serie di cose. Quando io scrissi uno dei primi articoli su Micromega online, anche sull'inchiesta sugli arresti di giornalisti in Turchia, questa storia di AMC che iniziai a scrivere prima del libro, lui mi attaccò online dicendo che io ero, cioè, mi inventavo le cose, cioè. Dopo a questo qui gli hanno fatto scrivere un numero, cioè gli hanno fatto scrivere sull'IMES. Allora io ho detto: ma come, cioè, che sta succedendo sull'IMES, che dovrebbe essere la rivista geopolitica di riferimento in Italia? Fate scrivere a uno che predicava, cioè, diciamo, difendeva Erdogan a spada tratta fino al giorno prima dello scoppio di Ghetto, poi ha dovuto abbassare un po' la cresta dicendo che evidentemente c'era qualcosa che non andava, ma adesso sta riprendendo come prima, e comunque diceva che io mi inventavo i dati, diceva che io mi inventavo le cose, quando in realtà poi, insomma, c'erano dei fatti accertati, e non solo io, me, anche altri giornalisti che si occupavano delle cose, insomma, mi hanno fatto scrivere su Limes presentando in pompa magna, tra l'altro c'era pure Marta Ottaviano, cioè, non, era tutto un movimento, cioè, proprio un teatrino, che cantavano e si suonavano tra di loro. E io dicevo, ma io ti ho scritto un libro, beh, vai a leggerlo, ti assicuro, perché voi state raccontando un sacco di frottole. Cioè, veramente è stato... Allora là mi sono reso conto che c'è un oscuramento proprio sulla Turchia voluto, quindi...
Quasi come, un po' come, come Israele, perché anche il nostro responsabile, quando siamo andati in Kurdistan a marzo, Antonio, è stato bloccato l'aeroporto, lui per 5 anni non può più mettere piede in Turchia, per cui anche questo, che è quello che fa sempre Israele nei confronti di attivisti che vai lì per parlare di Palestina, di altre cose, come i palestini in effetti sono solo dei terroristi, non riesce a parlare, come Gaza, nessuno dice niente di come stanno vivendo lì dentro, senza acqua, senza luce, senza niente, però l'Europa tutto tace, e anzi Letta con Netanyahu che fa tutto, sì, gli accordi militari, di comprare armi, elicotteri, eccetera, quindi noi forniamo gli elicotteri così per andare poi a uccidere i palestinesi, quindi, e la Turchia a questo punto diventa è la stessa.
Poi la politica di repressione israeliana ha fatto scuola nel mondo.
Sì, sì.
L'impunibilità non è solo legata al fatto che sono Israele, quindi ha un suo legame profondo con tutta, è proprio un meccanismo di repressione che viene sperimentato da anni con i palestinesi e che può funzionare tranquillamente in qualsiasi altro tipo di società. Uno stato militarista come Israele, perché Israele è uno stato militarista, anche se non portano una divisa, ma di fatto sono tutti ex generali, eccetera. E quindi quel meccanismo è facile esportabile in qualsiasi altro luogo e utilizzabile. La Turchia lo sta copiando.
Sì. Adesso prima si basava più sul potere militare, il militare era importante, poi hanno tagliato le teste ai gerarchi, diciamo ai vertici dell'esercito, ormai non conta quasi più niente, mentre si è creato uno stato di polizia tra l'altro infiltrata dalla comunità Gülen, e quindi insomma è facile, abbiamo visto che... poi tra l'altro la ciliegia sulla torta, per ritornare un'altra volta alla censura in Italia, sulla Turchia, è stato quello del premio a Zeynep Kuray, il premio Ilaria Alpi, scandaloso, insomma, quello che è successo. Io ho denunciato, ho fatto un macello online, ho fatto uscire sull'Ansa, dopodiché si sono messi un po' paura e sono riusciti a...
Hanno fatto quel premio.
Mi hanno dato il contentino.
Mi
hanno dato il contentino, ma io lo sapevo benissimo. Esatto. Questo lo sapevo benissimo. Comunque volevo ottenere un risultato per Zeynep e per i giornalisti in Turchia. Però quello che è successo è stato scandalo. Tra l'altro le pressioni hanno fatto su di me, chiamandomi e dicendomi tu vuoi affondare il premio Ilaria Alpi, tu sei un ciarlatano, tu sei questo, tu sei quest'altro. Un'ora prima di fare la presentazione a Bologna, dove praticamente l'atmosfera era molto tesa, in cui io sono arrivato praticamente in un clima di ostilità incredibile, perché avevo appena fatto uscire sull'Ansa, ma tu hai chiamato l'Ansa, hai fatto quello, ma chi ti credi di essere, ma chi sei? Così dicevo, ma tu chi sei? Ci dico, io sono un giornalista, faccio il mio mestiere, dico quello che succede. Voi avevate scelto, avevate scritto in un comunicato che mi avete spedito via mail che Zeynep Kuray era stata votata a maggioranza con una giornalista che aveva vinto il premio Ilaria Alpi. Esatto. Cioè, stiamo parlando della donna iraniana, ma aveva vinto lei. Quindi tutto questo, cioè, parliamoci chiaramente. Io prima di andare a prendere il suo contentino ho dovuto parlamentare 2 ore con Zeynep, perché non voleva, ovviamente, diceva, io da queste persone, se il premio è fatto da queste persone, perché dovrei accettarlo? Io non lo accetto, infatti non lo... Però poi è stata l'associazione Ilaria Alpi che si è risollevata, hanno detto vabbè, gli diamo il premio all'associazione Ilaria Alpi, che almeno, per non infangare la memoria di questo, che la memoria di questo giornalista è stata infangata, perché un premio che decide di darti il premio poi te lo toglie perché tu non puoi andarlo a ritirare, quindi per ragioni di visibilità non te lo do più, perché non facciamo audience, non ti posso fare interviste di rito, è di una gravità assoluta. E Zeynep era incazzatissima, io ancora peggio, ho fatto scoppiare il casino e mi hanno veramente minacciato. Un'ora prima mi hanno fatto pressione, un'ora prima hanno detto verranno due emissari dell'Unicredit, ma che cazzo sono lì a controllare? Ti ricordi sta cosa?
C'eravamo la presentazione io e te, il pensiero non era qual è l'argomento che dobbiamo affrontare adesso, era sarà lui l'emissario che è venuto a controllare, se lei è stata un'azione.
Che poi la storia invece è questa, la cosa grave è che l'Unicredit in Turchia c'è tutta una serie di interessi, c'è alcune banche, quindi fondamentalmente questo premio non poteva andare a lei, ad una che aveva partecipato a Gezi Park, anti-Erdogan, curda per il 50%,
che
insomma, che lavora per Birgün e altri giornali che vengono continuamente confiscati, sequestrati, insomma penalizzati eccetera, quindi veramente c'era sotto una cosa grossa. Tanto che io mi sono trovato nel centro di questa tempesta, alla fine ho fatto un po' di campagna online, alla fine mi hanno pure minacciato dicendo noi andiamo alle querele,
diffamazione,
sì, mi hanno detto di tutto. Alla fine non so che valore abbia questo premio dell'associazione Ilaria Alpi, è più per... io ho detto simbolico, insomma, sì, questo è simbolico, e comunque aver ottenuto qualcosa, e anche non so a che prezzo alla fine, perché io dentro di me ero d'accordo con Zeynep, perché mi diceva non lo andare a ritirare, però alla fine non, io poi tra l'altro ho cercato anche di mettermi in contatto con la mamma di Ilaria Alpi, però non sono riuscito proprio a...
Infatti anche noi volevamo appunto sentire la famiglia, esatto, perché anche per loro diventava una cosa, solo perché sei curda, perché non, cioè il fatto di non venire a ritirare il premio
è no, assurdo,
l'hanno fatto per motivi,
sì certo,
mica perché ti sa fatica venire, che hai in corso il processo, non puoi uscire, quindi
questo deriva da come in Italia siamo sempre abituati al fatto che tutto deve diventare spettacolo, anche il garage in cui viene uccisa una ragazza, anche non aveva ribaltata, figuriamoci la consegna di un premio. Se non diventa spettacolare, se non c'è almeno una lacrima, non va bene. È una questione di sponsor, una questione poi appunto sicuramente il discorso che diceva Marco prima dell'Unicredit, sicuramente ci ha messo
abbastanza di soldi.
Ma perché è figlio di una cultura dell'informazione, anche così, il problema è quello, cioè non essendoci più una base culturale che ti riconosce la notizia come un valore di comunicazione, di democrazia, no? Voglio dire, allora a quel punto hai bisogno di uscire, di essere visibile, e hai due modi, o spaccando una città, voglio dire, oppure hai necessità di dare specolarizzazione a quello che stai facendo con una persona di riferimento, un attore.
Dire una cosa che ho dimenticato di dire, che è il premio Unicredit, è il premio proprio dell'Unicredit.
Sì, perché infatti c'è il premio Unicredit.
Invece questo, alla fine, l'associazione Ilaria Alpi ha deciso appunto questo premio simbolico ai giornalisti turchi, eccetera, vittime di repressione. Per me era importante di vincolarsi anche da, perché il premio Unicredit non c'aveva più alcun valore, non ha alcun valore per me dal punto di vista giornalistico, non ha alcun valore. Ho voluto salvare la memoria di Ilaria Alpi e con l'associazione Ilaria Alpi, che invece mi ha teso la mano dicendo questo è un premio simbolico, non sono soldi, perché il premio Unicredit erano soldi, non sono soldi, però non c'è l'Unicredit dentro, infatti non c'è l'Unicredit, meglio così. Allora a quel punto mi sono detto cogliamo questo lato positivo della cosa e facciamo giornalismo vero noi, cioè onoriamo noi la memoria, cioè lo onoro io, la onora Zeynep, lo onoriamo noi, non la onora il premio Unicredit certamente. Quindi qualcosa di positivo ho voluto cogliere, perché altrimenti muro contro muro, arrivederci e grazie, Zeynep sta là, il premio Unicredit sarebbe andato comunque all'iraniana,
esatto.
A me mi diffamavano pure e non cambiava niente, io avevo paura della diffamazione, anche se era andato anche scontro, io non mi sono messo paura assolutamente, però ho detto cerchiamo di ottenere qualcosa, volevo ottenere qualcosa, perché appunto la storia meritava, soprattutto per loro, appunto per questi giornalisti, un ritorno anche in Europa di quello che fanno, di quello che vivono, c'è insomma, e soprattutto sai un'altra cosa che mi ha mosso è la considerazione sul nostro paese, cioè mi sono vergognato del mio paese, aspetta, questa è la Turchia, censura in Turchia, in quel giorno ho scritto censura in Italia, ma quale censura in Turchia? Noi stiamo peggio, quasi.
Quel giorno
per me era proprio, allora mi sono detto io voglio salvare la memoria di chi crede in Ilaria Alpi, chi crede nei giornalisti che fanno il proprio mestiere, e quindi me ne frego del premio Unicredit.
Sì,
quindi quello è stato diciamo la cosa che mi ha mosso a continuare a cercare e appunto poi andare a Riccione a prendere questo premio delle associazioni Ilare Alpi, anche se io non avrei dovuto non partecipare, però non lo so se non partecipare serve a qualcosa alla fine. No, non serve.
Credo che sia importante adesso far tesoro di quel premio, anche se è simbolico, di cosa può creare là, portare quel premio lì. Cioè,
in effetti.
Questa cosa che dicevi oggi, la possibilità di organizzare qualcosa di veramente concreto, una kermesse di giornalisti in Turchia in cui c'è questa, magari questa consegna di questo premio, potrebbe essere molto importante.
Sì.
Cioè, allora a quel punto lo rendiamo a frutto in quel modo lì.
Esatto, infatti quella era la mia idea.
No, ma infatti.
Perché l'11 infatti ci sarà questa cerimonia.
Sì, ci vai adesso.
Sì, ci vado adesso. E mi diceva Emre, il caporedattore esteri dell'Uriet, Daily News, la parte inglese, mi ha detto che sono invitati oltre 500 giornalisti. C'è una cosa enorme. Cioè, per loro hanno preso, cioè hanno.
Sì, infatti.
È importante, è una cosa importante che permette di raggrupparsi, di farsi forza e dire questo è importante. Tutti noi che siamo, perché la maggior parte di questi giornalisti o hanno un processo a carico, o hanno problemi in qualche modo. E quindi insomma è importante che poi questo messaggio nato da tutta questa stortura però porti qualcosa di fruttuoso lì in loco, diciamo, che poi alla fine è quello importante, insomma,
anche moralmente.
Sì,
cioè nel senso il fatto ho vissuto con te quella giornata, perché eravamo appunto a fare queste presentazioni in giro, e il fatto di avere un sostegno che dall'estero arriva a dire noi sappiamo, stiamo cercando di, riconosciamo il tuo impegno.
Cioè io sono arrivato che mi sono censurato la bacheca Facebook, a un certo punto non potevo più scrivere perché c'era questa presentazione a Bologna, che tra l'altro erano implicate alcune persone che sono vicine al Premio Ilare Alpi, bla bla bla. Quindi io mi trovavo in una situazione in cui non potevo, cioè mi sentivo, mi autocensuravo. A un certo punto quando mi ha chiamato Mauro mi ha detto: Marco, tu cerca di essere, non ti dico che ti devi censurare, ha detto, ma capito, mi sono ritrovato a dovermi censurare veramente. Invece poi paradossalmente spedì il comunicato al redattore esteri della Firat News, dell'agenzia stampa curda Firat News, che ha sede a Bruxelles. Gli scrissi la storia, lui mi chiamò a telefono, parlammo e lui scrisse la storia e la pubblicò sull'agenzia stampa curda, la storia che io italiano non potevo pubblicare in Italia. Cioè, c'è una cosa incredibile, è uscita sull'Hurriyet, è uscita poi su diversi giornali turchi, poi l'ho fatto uscire su una collega turca dell'agenzia stampa turca, l'ha fatta a girata a tutti i colleghi, dopodiché se andavi su online, per chi conosceva il turco, c'era la storia Marco Cesare, Ilare Alpi, Zeynep Kuray, c'era tutta la storia,
tre parole uniche che
c'era tutta la storia, e io dicevo vabbè, pubblico in turco, tanto questi non capiscono la mazza e quindi almeno faccio passare informazioni in Turchia, capito? Era un paradosso, io che ho scritto il libro sulla Turchia posso far passare informazioni solo in Turchia, cioè, capito? Cioè, il paradosso, ho detto vabbè, cambiamo libro, scriviamo Centro Giornalismo in Italia, capisci? Cioè, questa è stata la storia del premio Ilare Alpi, che io farò uscire anche sull'Unità, adesso in questa intervista all'Unità. Questa collega sa un po' la storia, quindi là penso che gliele do.
Bravo.
Perché basta, perché ormai è finita, il premio è andato, però io mi devo togliere un po' i sassolini dalle scarpe e dire quello che è successo veramente.
Anche perché quella giornata di paura, di ansia e di frustrazione ha un prezzo, cioè quando durante la presentazione una signora ha fatto la mano, trovate anche voi, ha fatto la mano, ma scusa la... Zeynep Kuray, com'è che sta andando?
No, io l'ho chiesto.
Ah, ecco.
Una qualunque. A caso, diciamo.
A me si è girato il sangue.
Non lo
perché tu non lo potevi sapere.
Io non lo potevo sapere.
E poi tu sei stato bravissimo.
Infatti, ho capito che dopo lui... mi cercava di dire, stavo che mi risponda in un modo tutto molto...
No, perché pensavo sempre agli emissari di Unicredit, che si
chiamano...
Guarda, ci stanno emissari di Unicredit, la tua presentazione. Ma che significa? Cioè, proprio, capito, pressioni in consulte, poi vabbè...
Poi ci siamo sfogati la presentazione a Trieste, invece, quando hai raccontato esattamente come è successo.
Sì, perché a Bologna veramente c'è stata una cappa di censura proprio, mi hanno censurato proprio... proprio apertamente.
Ecco perché adesso ho capito.
No, no, ho fatto tutto un giro, ho cercato non per qualcosa di violenza autocensurale, perché comunque erano loro che mi avevano invitato, quindi io non potevo comunque sfondare tutto, eccetera. E poi anche mi sono ritrovato anche al Premio Ilaria Alpi in difficoltà quando ero lì a raccontare, cioè, comunque la maggior parte sapevano, avevano letto sull'ANSA, eccetera. I miei colleghi lì dicevano hai ragione, cioè, hai fatto benissimo, tutti mi hanno dato ragione. Poi ovviamente loro si sono tradito, perché poi mi facevano anche sentire colpevole per il fatto ma senza l'Unicredit questo premio non vive più, tu ci vuoi distruggere, capisci? Mi hanno anche accusato di quello. Alla fine che puoi dire? Che puoi rispondere? Cioè...
Però che senso ha un premio che porta il nome di una giornalista che vive così?
Ma infatti così Zeynep poi mi rispose dicendo... Questi usano proprio il nome di Ilaria Alpi per farsi pubblicità, ma stanno infangando il suo nome. Perché appunto un premio giornalistico che non premia una giornalista che non può ritirare il premio per il suo mestiere, quindi paradossalmente ancora di più dovrebbe essere premiata, è proprio insomma, un paradosso. Proprio.
No, anche perché è gestito male, nel senso che... la segretaria ti ha chiamato, neanche loro.
Sì, no,
cioè, se vuoi fare, se ci sono delle altre motivazioni, vedi appunto la questione curda, vedi appunto l'Unicredit che ha degli interessi in Turchia, ma gestiscilo meglio.
Infatti,
cioè, voglio dire, se proprio devi fare la canaglia, falla fino in fondo, falla bene.
Fammi chiamare al presidente della giuria. Non mi ha chiamato nessuno. Mi è arrivato questa mail di cui. Sì, una segretaria diceva ha vinto, eccetera, la chiami oppure si mette in contatto con lei.
Proprio la vado.
Ovviamente io sapevo che io dissi Zeynep, ha detto Marco, non ti preoccupare, valla a prendere tu per me. E quindi poi ho comunicato e subito questa segretaria impaurita, no, non può venire, no, allora non so. Allora io subito ho denunciato, ho scritto su Facebook, su Twitter, c'è qualcosa che non va, già prima avevo il sentore che qualcosa stava per accadere e quindi scrissi. E in effetti poi, anche dopo questi avvertimenti, loro hanno continuato con la loro idiozia, mi hanno fatto rispondere sempre la segretaria che mi dispiace, magari Zeynep prenderà il premio un'altra volta quando uscirà di prigione, non so, cioè, delle cazzate in mani. No, io l'ho scritto sull'ANSA, io l'ho fatto uscire sull'ANSA, ho chiamato secondi e ho detto Stefano, lui me lo già disse Marco, se c'era qualcosa facciamo uscire sull'ANSA, Stefano scrivilo sull'ANSA così almeno arriva a tutti i giornali, perché questa cosa è allucinante. La risposta io gli ho dato, ho detto a lui, mi ha chiesto il carteggio perché voleva essere sicuro che fosse quello, io ho mandato tutto il carteggio con la mail del premio Info, premio Real, eccetera, che loro veramente hanno scritto per ragioni di visibilità, cioè proprio questo preciso, e anche la mail iniziale in cui mi hanno detto che Zeynep Pugrai ha vinto il premio, cioè abbiamo deciso che lei, cioè era proprio decisione, non è che poi loro hanno risposto sempre sull'ANSA, perché hanno visto che io ho scritto sull'ANSA, hanno risposto no, Zeynep Pugrai era tra i papabili, era tra
in una rosa
di... esatto, che non era affatto vero che era stata già scelta lei, perché poi con Gezi Park eccetera andava benissimo, giornalista curda, era perfetto,
certo,
no? E quindi è ancora più allucinante quello che è successo. Poi alla fine ti ho detto si sono dimostrati per quello che sono, insomma, un premio che non ha più valore, che appunto serve più a pubblicizzare l'Unicredit, che
certo.
Cioè, più è paradossale, come diceva Zeynep, diceva è Unicredit che si serve del nome di Ilaria Alpi per promuovere eventi. Le interviste di rito a questo servono, perciò vogliono una giornalista che si può muovere, che non c'ha di vito ed espatrio, in modo che
indossare il cappellino dell'Unicredit per fare l'intervista,
ma per farsi pubblicità, fare i magnani, questo mecenatismo eccetera, insomma si usa anche questo, insomma, però è...
Che da un certo punto di vista ci sta, nel senso l'unione della cultura, comunque del giornalismo con il privato,
sì,
può avere dei connubi, ma devono essere equilibrati, cioè ci deve essere un beneficio dell'uno dell'altro, cioè il giornalismo deve avere un beneficio perché una giornalista deve poter prendere un premio e poi giustamente c'è anche il beneficio del privato, ma dovrebbe esserci un equilibrio, in questo caso l'equilibrio non c'è. Cioè non è sbagliato di fondo che l'Unicredit finanzi un premio di sé, non mette becco in quelle che sono poi le decisioni, se non mette becco in quello che è il perché non
poi
lei.
Gli chiedevo a questa giornalista iraniana che avrei voluto contattare per dire, sai che tu hai avuto un premio che prima era stato dato a un'altra giornalista e che non gli hanno dato perché non può venire a ritirarlo perché c'è un processo contro, però poi andai veramente
sotto a,
perché poi l'iraniana avrebbe reagito e poi sarebbe successo, però io volevo farlo. Mi sono fermato, non so se ho fatto bene, però per dire che premio, che valore ha? Anche
sì,
per te,
anche
che
per
sei
lei,
magari una giornalista valida,
appunto,
è distrutto.
Cioè una seconda scelta.
Sì, sei qua solo perché non sei stata arrestata.
Appunto.
Sì, non credo, tornando alla questione dell'intervento di Unicredit, non credo che Unicredit entri nel premio delle Alpi come in altri premi perché abbia la volontà di destinare una parte di fondi per la cultura o per recuperare il consumo di mano.
Visto l'Unicredit cosa fa?
Cioè l'Unicredit è una dei più grandi commercianti di armi nel mondo, finanzia di tutto di questo tipo qua, e quindi automaticamente quando entra in premi tipo quelli ci entra con la volontà politica di controllare quel premio e quindi controllare anche l'immagine che quel premio può avere anche dal punto di vista culturale o politico nel mondo, e quindi anche controllare insomma i rapporti economici che può avere con chi può subire un attacco mediatico nel sistema proprio di equilibrio anche del Mediterraneo stesso.
Però vedi, quando ci sono in gioco così tanti aspetti, ecco che si rompe l'equilibrio.
Certo.
Ecco che non diventa più io azienda che contribuisco economicamente per un premio e ci guadagno un'immagine perché mi faccio pubblicità, quindi do un des, ma mi ripulisco la coscienza e quindi il beneficio che io ne ho è superiore, si rompe l'equilibrio che ci dovrebbe essere.
Non c'è storia. Infatti, no. Tornando anche alla questione della Turchia, cioè, prima abbiamo fatto un passaggio sul ragionamento, diciamo che in qualche maniera le primavere arabe avevano visto nella Turchia un modello che fondamentalmente la poteva essere seguito rispetto a questo. Oggi con la politica alternativa, mi piace chiamare del Dogan, che come si un po' contro gli israeliani, poi a favore degli israeliani, cioè secondo te come si pone nella scacchiera medio orientale di quello che sta avvenendo in Egitto, appunto in Tunisia, la Libia due passi, insomma, e l'avanzata salafita appunto dell'Arabia nei confronti proprio con la guerra con la Siria, cioè secondo te la Turchia che tipo di passaggi sta facendo in questo momento? Cioè sta cercando di barcamenarsi e cercare di mantenere un'egemonia in quella zona, autoreferenziale all'interno degli stessi confini, è il braccio armato degli Stati Uniti che controlla appunto una parte del Mediterraneo? Cioè secondo te qual è il ruolo oggi della Turchia in quello che sta succedendo in quello scacchiere?
Ma inizialmente la Turchia con la politica di Davutoğlu, zero problemi con i vicini, ha provato a ergersi un po' appunto di fremento del mondo arabo-mediterraneo, in quella che è stata chiamata anche quella filosofia del neo-ottomanismo, diciamo di porsi a leader di quella zona, diciamo. Però fondamentalmente inizialmente era riuscita, fino allo scoppio di primavera arabe, diciamo che Erdogan ha avuto un picco di popolarità, tra l'altro con la storia dei One Minute con Peres, se non sbaglio, al 2009, là è stato proprio l'apogeo di Erdogan, sì. È diventato leader del mondo arabo più popolare, quindi siamo tra il 2010 e il 2011. E diciamo che quindi fino a quel momento lì, diciamo la strategia geopolitica era quella di federarsi e di farsi portatrice di valori di una democrazia islamico moderata, diciamo, questa era almeno quella era la facciata. Pian piano però questa strategia è stata sconfessata, durante le primavere arabe veramente il modello dell'AKP è stato preso a prestito dai Fratelli Musulmani eccetera e altri partiti anche che si ispiravano a quel modello che coniuga una sorta di democrazia e la tradizione islamica, diciamo. Poi pian piano però tutto questo stratagemma è stato sconfessato, prima con la guerra in Siria, poi vabbè, in Egitto, eccetera, quello che è successo poi in Tunisia, e quindi la Turchia ha perso mordente, ha perso, oggi proprio leggevo proprio oggi ultimamente che ha perso proprio appeal anche nel mondo arabo, e quindi non è più capace di essere leader e di portare avanti un'idea anche di società, un'idea politica, anzi è vista la politica della AKP come oscurantista. Oggi la Turchia in parte si barcamena tra queste diverse forze che la animano e cerca di trovare comunque di essere sempre il punto di riferimento. Paradossalmente in quel periodo dal 2005 in poi fino al 2011 aveva voltato completamente le spalle all'Europa, era diventata ormai il punto di riferimento del mondo arabo musulmano e guardava d'Oriente. Adesso invece si è rivolta perché non è andata bene. Assad, far cadere Assad non c'è riuscito, addirittura la Turchia è diventata retroterra dei jihadisti, del salafismo, e quindi Assad non è caduto, quindi gli è andata male, e l'Egitto dei fratelli musulmani è crollato, Morsi è stato destituito con un golpe, Morsi che tra l'altro che ha difeso il modello dell'HP, insomma, quindi c'era questa convergenza, quindi ha perso tutti questi alleati, tra virgolette, adesso poi si è trovato soprattutto con la situazione siriana molto difficile, anche con un problema, col problema curdo.
E la costruzione del muro che sta
è la costruzione
facendo,
del muro, sì.
Con la Serbia e...
Il muro della, il nuovo muro della vergogna è stato muro, chiamato. A dividere due popolazioni curde da un lato e dall'altro, ma soprattutto aver supportato dal punto di vista logistico i gruppi del, come si chiama, Al-Qaeda in Levante, eccetera, cioè gente che ha massacrato popolazioni di popolazioni curde. Poi fortunatamente in queste ultime settimane, a novembre, i curdi hanno riconquistato un sacco di villaggi. Praticamente si parla di rivoluzione curda, siriano curda, cioè praticamente c'è una rivoluzione, fonderanno praticamente uno stato federale, chiedono, cioè quindi siamo proprio a un altro tipo, cioè in uno scenario che la Turchia non, certamente non voleva. La costruzione del muro serve proprio a sconfessare la creazione di uno stato autonomo anche in Turchia, e quindi no, la situazione è questa, però questo dimostra perché invece c'è stato un rivolgimento, riguardare di nuovo l'Europa, adesso c'è stata questa questione di visti, che appunto tra 2 o 3 anni i cittadini turchi non avranno bisogno di visto, eccetera. Quindi si vede che c'è una volontà di riavvicinarsi all'Europa, l'Europa sta tendendo una mano, cioè quindi si vede che quello stratagemma di liderare, tra virgolette, il Mediterraneo con un proprio modello di società non ha funzionato, perché il modello turco è naufragato in tutto il Mediterraneo. Adesso ci troviamo in paesi come la Tunisia in preda ad un oscurantismo, c'è un golpe militare in Egitto, in Siria guerra civile, quindi
ha riallacciato i rapporti con Israele,
sì, anche dal punto di vista economico, ma sono stati sempre forti,
sono sempre stati forti. È stata una bufala quella che quando
quella della nave,
sì,
con la flottiglia, sì, sì, c'è stato un attimino.
Nove morti, ma Turchia poi ha continuato lo stesso in silenzio avere rapporti con Israele, sì, faceva vedere che era contrario, però sotto i rapporti commerciali e militari li ha sempre mantenuti, non li ha mica mai interrotti, quindi alla fine... Adesso bisogna vedere con le elezioni amministrative che ci sono a marzo.
E poi ci sono quelle presidenziali, e poi nel 2015 le politiche. E infatti quindi... tutte queste aperture anche ai curdi sono fumo negli occhi.
Perché hanno le campagne elettorali.
L'incontro con Barzani, Diyarbakir, eccetera, gettare fumo negli occhi per raccogliere voti, ciò che fece anche prima, durante l'epoca dell'apertura, il piano di apertura. accaparrare un po' di voti nel Kurdistan turco per le prossime, visto che non potrà avere un quarto mandato.
Esatto, lui mira a essere presidente, però a cambiare però la Costituzione.
Però c'è il problema, sì, sì.
Che non c'è riuscito ancora con la Costituzione.
No, non c'è riuscito, però ci può riuscire appunto se sono i curdi che glielo possono permettere.
Esatto,
diciamo.
Spero di no. Io spero proprio di no. Lui vuole andare come in America, perché adesso il presidente in Turchia non è che valga tanto, per cui vuole cambiare questa
pubblica presidenziale.
Esatto, però ha fatto anche quella nuova legge per cui anche all'interno dello suo stesso partito comincia a avere un po' di
ma soprattutto con
i giovani
gli
che non
possono con
più...
con la comunità Gülen, con la chiusura di queste scuole Dershan che erano scuole diciamo di preparazione private ai concorsi all'università, erano detenute in maniera maggioritaria dalla comunità Gülen, no? Che abbiamo detto prima era che la base diciamo di reti che sono servite anche all'AKP per prendere il potere. Oggi però appunto la chiusura di queste scuole, perché appunto la comunità Gülen sta avendo troppo peso, perché la polizia, la magistratura ormai insomma. Quindi la chiusura di queste scuole significa appunto sminuire la portata, l'impatto appunto della comunità sulla società, e però ha creato screzi all'interno appunto di questa alleanza tra AKP e comunità Gülen, che potrebbe provocare anche una perdita di voti, dicono del 7-8% alle prossime elezioni, ma anche appunto il vice premier che è vicino alla comunità Gülen, lo stesso Gül potrebbe non accedere al potere, Erdogan potrebbe insomma ostacolare, quindi ci potrebbe essere una lotta fratricida. Comunque l'AKP sarà probabilmente il primo partito però magari non avrà questo plebiscito proprio a causa di queste guerre intestine, diciamo.
Poi cosa adesso è emanato anche quella regola che i ragazzi di sopra 18 anni non possono più vivere
le residenze studentesche,
esatto, quindi miste. Entri nella vita privata
poi ha tolto, come dicevi tu prima, il divieto del velo negli uffici pubblici che vigeva dal 1926,
90 anni che c'era,
una cosa quindi... pazzesca. No, e poi c'è un'altra questione, però insomma tutte queste questioni fanno capire che la deriva autoritaria, la deriva conservatrice insomma è in pieno
No, dicevo la questione turca è un aspetto sulla questione della crescita, cioè un paese che cresce al 4-6% inesorabilmente cresce e crea una classe borghese di arricchiti e comunque di ricchezza. Allora in un paese dove tu non ridistribuisci ma ti arricchisci al 6% e quel 6% spesso viene distribuito a multinazionali che magari investono sul territorio turco, mi viene in mente tipo l'industria degli elettrodomestici che sta invadendo praticamente quasi tutto il mondo arabo, cioè le lavatrici turche, i forni turchi, proprio lì sta vendendo tutto il mondo arabo. Questo cambia il rapporto anche di forza all'interno degli equilibri di un paese, perché ovviamente un sistema repressivo da un punto di vista dell'informativo, l'informazione puoi anche abbastanza controllarlo, però se le varie riforme dal punto di vista religioso che tengono a reprimere la libertà di commercio in qualche maniera, sai, non è detto che tenga questa stabilità. Infatti secondo me le prossime elezioni ci saranno delle sorprese, secondo me, in Turchia, perché è un paese che sta crescendo tantissimo.
Sì, c'è questa fratellanza capitalista, dicevo. Qualche giorno fa, il fatto che comunque c'è sempre la promessa, perché per esempio vari gruppi anche industriali che detengono anche giornali eccetera, ai quali viene sempre promesso in cambio, delle fette di mercato per produrre questo, quindi c'è sempre un do ut des, tu mi fai questo, io ti do questa, quindi c'è questa famosa fratellanza capitalista che appunto avrà il suo peso, perché comunque l'economia emergente è talmente forte che i gruppi industriali, tra l'altro c'è il problema di gentrification dei quartieri di Istanbul, che alcuni quartieri sono stati completamente distrutti e rasi al sole per far costruire grandi
centri commerciali,
eccetera. Quindi anche questo, nel senso, ogni fetta della società si prende una fetta di mercato e quindi lui divide in modo da avere poi, capito, questa base forte, e questa è una forma anche di
sì, tutta l'agevolazione
di proselitismo finanziario, se possiamo dire, sì, basandosi proprio su quella dinamicità della Turchia, che è in piena espansione. Però sì, tutti questi gruppi industriali, eccetera, alla fine sono legati in un modo o nell'altro al,
certo,
al potere.
Lui gli promette tutte queste agevolazioni perché non paghi le tasse, c'hai una serie di sconti, sì, cosa che le aziende interne non hanno, mentre i lavoratori ti lavorano quelle 14-15 ore con dei salari bassissimi, sì, hanno la più alta percentuale di morte sul lavoro, tra sì, l'altro, quindi sì, non hai regole, non hai niente, quindi per forza poi la gente ha provato per Gezi Park a dire basta di fronte a tutte queste cose, perché proprio costruisci una città, un istituto solo per poche persone, la ricchezza va solo per poche persone.
Più povere vengono...
Sì, e quegli altri vengono totalmente emarginati e continuano a vivere nel modo in cui purtroppo...
Oltre al fatto che sta saccheggiando...
Sì, tutti i beni...
Oggi, ultimamente, poi è ritornata anche la questione di Santa Sofia. È stata di nuovo risollevata la questione facendo reagire la Grecia, di nuovo gli ortodossi, eccetera, la storia di Santa Sofia e... che alcuni vorrebbero ritrasformare in moschea. E il vicepremier è andato in visita qualche giorno fa a Santa Sofia e ha detto: Santa Sofia è triste, spero torni a sorridere. E lì che è successo il macello, perché hanno detto che significa trasformare un'altra volta la moschea, e quello è che vorrebbero i più oltranzisti, ma adesso anche velatamente anche il governo, trasformare Santa Sofia in una moschea, che fu una moschea dopo la conquista ottomana, ma nasce come chiesa. E quindi infatti c'è stata la Grecia che ha...
Infatti sarà un bello scontro di classe, lì ci sarà veramente un bello scontro di classe, perché anche l'Egitto, per esempio, che sta vivendo questo, cioè il sostegno forte ai militari in Egitto nasce dalle classi economiche forti egiziane, perché la massa ha rifatto la rivolta, non riesce a dare una stabilità, c'era un governo appunto di Morsi che era corrotto, comunque non dava risposte, e la classe economica forte di quel paese che perdeva quotidianamente, basta guardare l'oscillazione, la perdita degli ultimi due anni della borsa egiziana, cioè sono state allucinanti,
anche in termini di turismo,
capitali bruciati completamente in borsa. E quella gente lì a un certo punto ha detto: meglio un militare di nuovo, ma dobbiamo difendere, sì, e arginare le nostre perdite economiche. Quindi questo rapporto tra un sistema che vuole reintegrare un sistema islamico in quel modo, può questo dare, avere, proseguire, ma a un certo punto si interrompe per forza. È mai la storia del nostro Medioevo, anche della che ha portato poi la cultura moderna, cioè ovviamente i reali, quando hanno capito che i mercanti cominciavano a prendere, hanno cominciato a dargli spazio, ma a un certo punto i mercanti si sono mangiati i reali, perché oltre il quale non poteva più
esistere un regnante, sì,
e quindi automaticamente la storia del Medioevo, qui, che ha dato poi la nascita della borghesia, è proprio legata a quella fondamentalmente. Per quello che dico, in Turchia sta giocando, io ho più paura che diventa un'enclave americana più che altro, quindi sì, sia una forma di liberalismo e ci sia proprio uno scontro da questo punto di vista, che non è oggi, magari fra 10 anni, voglio dire, però non credo in una Turchia che riesca a diventare uno Stato islamico, che possa diventare
un califfato, no,
non credo,
magari non in quel senso,
proprio,
però
non credo, perché si è troppo radicato questa ricchezza.
Però è pauroso quello che... come i simboli del laicismo, del kemalismo, di altro, vengono
pian piano
distrutti, certo, scardinati ogni giorno, questo è pericoloso.